Allora, andiamo in Prima Pietro, per favore. Questo fine settimana ho avuto una, come dire, una piccola indecisione, un su che cosa parlare questa mattina. Avevo il desiderio di poter vedere il profeta Geo insieme a voi, che ha parlato molto al mio cuore. Dio l'ha usato per parlare molto al mio cuore, secondo le mie necessità e la sua volontà. Però dopo le canzoni che i ragazzi hanno scelto, il testo delle canzoni, la testimonianza di Ryan, credo che vedremo magari un po' più velocemente, però vedremo un'altra cosa che spero che sia veramente guidata dallo Spirito Santo. Sono due semplici consigli questa mattina, due semplici consigli, ok? Prima Pietro capitolo 1, e vediamo quali sono e poi chiediamo al Signore di aiutarci a metterli in pratica. Mentre voi, se l'avete già trovato bene, fatemi dire due cose riguardo della serata di ieri. Prima di tutto, a tutta la chiesa di Niederlanzville, grazie per l'investimento che avete fatto. Grazie di cuore. Non solo pochi soldini, però grazie perché non avete fatto, come dire, conti matematici. Se investiamo tanto, bisogna avere subito un ricavo immediato, qualcosa in proporzione. Grazie perché non ve li siete tenuti lì in banco, ovunque li teniate, grazie perché avete deciso di prenderli e seminarli, e avete dato non solo la possibilità di spiegare il Vangelo alle persone, come abbiamo fatto ieri alle persone che erano presenti, ma anche perché il vostro investimento ha fatto in modo che questi ragazzi venissero. E credetemi, l'investimento non è fine a se stesso, allo stesso proposito o a quel proposito che voi avete immaginato. Perché anche il fatto di venire insieme, di fare un viaggio come loro hanno fatto, il stare insieme, parlare insieme, crea fra di loro qualcosa che solo lo Spirito Santo sa. Quindi sappiate che non avete investito solo per ieri il concerto, ma avete investito anche nella vita di questi ragazzi, che sono stati insieme, anche se si conoscevano, però il loro chiacchierare sicuramente, il loro stare insieme, il provare, li ha edificati, li ha fatti conoscere un pochino meglio, perciò è a largo spettro il vostro investimento. E io sono molto grato a Dio perché siete molto sensibili in questo. E se pensa a qualche anno fa, quando le cose non erano in discesa, e se solo poteste venire qui e guardare quello che vedo io questa mattina, il numero di persone, quelli che ci sono, non potremo far altro che, credo, piegarci, inginocchiarci e ringraziare il Signore. Non è opera dell'uomo, di nessuno di noi, non è opera del fatto che abbiamo o avete investito dei soldi, ma perché lo Spirito Santo opera sempre, come diceva Ryan, quando trova dei cuori disposti. E non importa il sesso, non importa l'età, che sia un bambino di 9 anni o una persona oltre i 18, mettiamola così, Dio prende sul serio i cuori sinceri e risponde alle preghiere. E risponde alle preghiere. Grazie davvero, grazie. I ragazzi si sono fatti oltre 1000 chilometri. La gloria va a Dio.
Amen.
Però bisogna anche dire lo sforzo che hanno fatto, perché è umano. Vengono da un momento, come dire, gli ultimi 12 anni molto intensi, diciamo con Leo e Antonella. E il grosso lavoro per preparare il CD, talmente grande, talmente indaffarati, che quando io cercavo di chiamare Leo al telefono era più facile, come dicevo lui, chiamare Renzo Berlusconi che mi cercasse Leo. È impossibile. Allora un giorno disperato ho chiamato Manu, è vero? Senti, io devo parlare con Leo oggi. Io ho detto, guarda, non so come aiutarti. Allora proviamo con Antonella. Antonella cerca un contatto, un'amicizia che va in comune, mi dà il numero di telefono di Antonella, e Antonella, essendo moglie di Leo, ovviamente non ha risposto. Molto impegnati per questo CD che stanno preparando, e a proposito del quale, appena termina la lavorazione, quindi la pubblicazione, io mi incarico di portarvelo qui con una buona quantità, così che possiate acquistarli, magari ne lasciamo un po' in chiesa per regalarli, perché avete i testi delle canzoni. Regalate un CD, lo mette in macchina, la persona ascolta Bibbia, ascolta Bibbia. Non ascolti me, ascolta Antonella che canta, che può essere anche meglio in alcune situazioni, ok? Però mi permetto anche di sottolineare il grande lavoro di Ryan nel suo col CD che ha inciso. È un ottimo regalo di Natale. È un ottimo regalo di Natale. Sembra che stavo vendendo roba. Però è la verità. Questo serve. Guardate, Antonella e Leo sono a tempo pieno, quindi non c'è un datore di lavoro che ogni 27 San Paganino porta i soldi. Quindi è il modo nostro di aiutarli. Così anche con Ryan e la sua famiglia. È un ottimo... Io ieri l'ho preso, l'ho regalato ad una persona. Se ne sono rimasti, ne avrò bisogno uno per me. Però fate in modo che se ne vada senza GD sto ragazzo. Su che... Non è il caso che li tenga loro. Grazie di cuore, veramente, grazie, grazie, grazie. Adesso passiamo alla parola di Dio, però non potevo non ringraziarvi per quello che avete fatto, perché va al di là di quello che voi potete immaginare o pensare. Così ricordo a Paolo agli Efesini 3. Prima Pietro capitolo 1. Allora, i versetti che vorrei considerare con voi partono dal versetto 13. Però vediamo velocemente alcune cose che accadono prima, perché il versetto 13 inizia con una parolina che è perciò. Quindi, visto quello che, di cui ho parlato, dice Pietro, di conseguenza perciò dovrebbe accadere questo. Sono due semplici consigli, solo due. Due semplici consigli. Dal versetto 3 inizia dicendo, benedetto colui che... E esalta l'opera di Cristo, la salvezza di Cristo Gesù. Benedetto colui per l'opera di Cristo sulla croce. Versetto 6 ricompone la parola perciò, come di conseguenza a questo, come dice, perciò voi
esultate.
Miei cari fratelli e sorelle, questo non è esultare. Esultare è il cugino di Ryan che ha fatto il gol a Buffon. Credo che non hai fatto... Non hai detto una bella cosa sapere che tuo cugino è un problema. Tra l'altro io credo che Gattuso abbia sua moglie che sia del Reserve Power, sì. Esultare è quello. È l'occasione della vita. Wow! E allora dice, per la grazia di Cristo, per l'opera di Cristo che abbiamo conosciuto, noi credenti
esultiamo.
Oh, così va un pochino meglio. Perché questa è la salvezza. E questa... è una gioia che va al di là delle circostanze, non dipende dalle prove, dopo lo vediamo, non dipende dalle difficoltà, ma da un atto ben preciso, l'opera di Cristo sulla croce che mi ha redento, perdonato, acquistato, mi ha fatto conoscere il Vangelo che è Dio, e non posso che esultare. E l'esultanza, io mi immagino Davide quando riprendono l'arca e la stanno riportando a Gerusalemme, vi ricordate cosa fa re Davide? Ballava, danzava alla faccia di chi dice che il credente deve stare mummificato quando loda Dio. Il re danzava e quando gli dico, ma questo è matto, grazie a Dio, questa è una bella pazzia, perché l'arca di Dio che rappresentava la del patto, rappresentava la presenza di Dio fra il popolo, non può che portare gioia al di là delle vittorie nelle guerre, ma è la presenza di Dio che porta questa gioia nella vita. E questo è, wow, Cristo è dentro di me, alleluia, gloria a Dio per quello che Cristo sta facendo e ha fatto, che mi permette di esultare. Di questa salvezza poi nel versetto 10 dice, i profeti che ne hanno parlato, l'hanno annunciato, hanno investigato per conoscere i tempi, e poi gli dice, non è per i vostri tempi, no, come no, non è per voi, ma per un po' più avanti rispetto al vostro tempo. Da lì, l'Apostolo Pietro dice, perciò, considerando tutto questo, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione. Ma c'è una traduzione un po' più indietro negli anni, che a me piace molto, e dice, cintilloni della vostra mente, che per molti anni non sapevo cosa volesse dire, perché sono come alcuni inni, no? Che devi leggere le note e i numerini per capire quello che stai cantando, nel frattempo sono andati avanti. Cintilloni della vostra mente, e il concetto è questo, ascolta. Ora forse non più, però quando io ero ragazzino, io mi ricordo che quando passeggiavamo con mia madre aveva fretta e ovviamente indossava la gonna 40 anni fa, in Sardegna, diciamo ben al di sotto delle ginocchia, quando aveva fretta si tirava leggermente sulla gonna così che i passi fossero più veloci, un po' più lunghi. Il concetto è questo, è come se la tunica, diciamo così, desse fastidio, la tira su perché devono, come dire, aumentare il passo e devono muoversi e predisporre. Il primo consiglio che io ho sentito per me personalmente dallo Spirito Santo è: preparati, tieniti pronto. A che cosa? All'azione. È la vita cristiana, è un'azione, è un fare, non è una parte passiva dove io aspetto che qualcuno venga, mi edifichi, mi parli, mi insegni. È la vita cristiana, è un darsi da fare, è un Dio, dimmi che cosa vuoi che faccia. Il giorno dopo vai nelle Filippine, un po' più avanti vai nel paesino sperduto lì in Molise dove non c'è nessuno. Questo è Dio. E Dio risponde, vi assicuro che Dio risponde, sempre, sempre. Questo è il mio primo consiglio, adesso vediamo in che modo. Quindi Pietro dice, considerata la grande salvezza, voi che esultate, i profeti di questa salvezza avrebbero, hanno investigato per conoscere un po' di più e i tempi in vista, no, per il fatto di tutte queste cose che abbiamo imparato, tenetevi pronti all'azione. In che cosa? Punto primo. Siate sobri. Se penso che venga in mente subito a tutti noi il concetto di una persona sobria, non è una persona ubriaca. La persona sobria, a differenza dalla persona che diciamo posseduta dai fumi dell'alcol, è una persona che è capace perfettamente di intendere e di volere ed è in pieno possesso delle sue facoltà, cioè può capire benissimo e può fare esattamente quello che desidera, una persona sobria. E in questo caso è come se fosse un campanello d'allarme, un'allerta spirituale. Franco, preparati all'azione, perché per quella salvezza che tu hai gustato, che Cristo ti ha regalato, devi essere pronto all'azione e puoi esserlo pronto iniziando con l'essere sobrio. Sii sensibile ad ascoltare la parola di Dio, pronto a muoverti. Non è che oggi senti la voce di Dio, sai che tu dovresti fare qualcosa ma non puoi farlo perché non sei spiritualmente sobrio, quindi non riesci ad agire di conseguenza quello che Cristo ti ha insegnato. Per questo ci sono, come dire, non so qua in Svizzera, nel concetto italiano, nel chiese Svizzera, ma in Italia ci sono credenti molti, a me viene in mente questa parola però forse non è la più adatta, zombie spirituali che camminano di gioia della salvezza, non sanno niente, non sanno dove vanno, vagano nel mondo cristiano, camminano, vagano e di sobrietà non sanno niente e non sono neanche pronti a fare niente perché sono talmente presi dalle passioni, dopo ne parla Pietro, dalle proprie passioni, dal proprio mondo, hanno sostituito quel Cristo, quel vivere Cristo con vivere il mio lavoro, vivere il conto corrente, la famiglia, la macchina, i miei hobby, vivere quello, e vivono come zombie spirituali, vanno dietro a queste cose, dimenticando quella salvezza che dovrebbe farli esultare, e vivono passivamente la loro vita. Primo consiglio, pronti ad agire con sobrietà, va avanti e dice, abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà manifestata. Ora io non mi ricordo se già ne abbiamo parlato, se però la grazia di Dio non è da intendere solo che un giorno Cristo è morto sulla croce e quello è diventato effettivo nella mia vita quando ho confessato, ho ricevuto Cristo come mio personale salvatore, questa grazia mi sarà manifestata completamente nella totalità della mia salvezza quando sarò alla presenza di Dio, il corpo glorificato, la grazia va ben oltre. Paolo ad esempio nel capitolo 1 di Filippesi 1:29 gli dice, perché vi è stata concessa la grazia non soltanto di credere ma anche di soffrire. Questo è il pacchetto della grazia. Paolo dice ai Filippesi, vi è stato concessa la grazia, quel regalo immeritato, non soltanto di credere che è un regalo immeritato, ma anche di soffrire per Cristo, che è un regalo immeritato. che è quel vivere per Cristo. E il morire è un guadagno, detto da Paolo, che poi sapete che fine ha fatto. Vorrei che nella mia mente rimanesse quel concetto, questo primo consiglio di essere pronti all'azione. E nel momento in cui personalmente o come chiesa Dio vi dice: signori, figli e figlie della chiesa di Milutville, c'è da fare qualcos'altro. Pronti, via, si va all'azione. Ecco perché è importante essere sobri per captare, capire bene, ascoltare bene la voce dello Spirito Santo che ci chiede cosa fare, dove andare, dove investire i soldi e così via. Siate sobri, abbiate piena fiducia nella grazia. Abbiate piena fiducia perché quando arriveranno le difficoltà, chiesa di Nidotri, noi ci capiamo bene, ci conosciamo bene, quando sembra tutto perso perché qualcuno va via, confida nella grazia di Dio. Guardati oggi e ne vale la pena. E la grazia di Dio, anche quando si affrontano le difficoltà, è la grazia di Dio. Ma se non siamo pronti spiritualmente, se non siamo, non siamo sobri e non abbiamo piena fiducia nella grazia, non succede quello che ci chiede dopo l'Apostolo Pietro. Versetto 14. Come figli ubbidienti, non conformati. I figli ubbidienti, non so se ne abbiamo parlato il mese scorso con voi, in Giovanni 14 Gesù dice che chi mi ama osserva, lo dice tre volte, la quarta volta dice: chi non mi ama non osserva i miei comandamenti. Provate ad immaginare, non so se riuscite ad rimettere lo schema. Primo consiglio, preparati all'azione, però devi essere sobrio. Abbi piena fiducia nella grazia di Cristo, perché la grazia non è soltanto la salvezza, è molto di più. È il suo sostegno e il privilegio di poter soffrire perché sei fedele a Dio. Essendo sobrio, avendo fiducia nella grazia, come figlio ubbidiente, perché amare Dio significa essere ubbidienti, cosa vuoi che io faccia? Lì, benissimo, ci vado, lo faccio. Per questo è possibile, come dice dopo, non conformarsi a che cosa? Alle?
Al mondo, a questo mondo, alle...
No, come dice, alle passioni. Che cosa sono le passioni? Qui stanno parlando agli interisti, ai milanisti. Una paginetta prima, l'Apostolo Giacomo ci aiuta a capire una cosa molto interessante. Giacomo capitolo 4. Dal versetto 1. Da dove vengono le guerre e le contese tra di noi? Non derivano forse dalle... Che fanno queste passioni? Si agitano nelle nostre... È un termine militare che è praticamente un soldato che ubbidisce al suo diretto comandante. Le passioni ubbidiscono direttamente alla mia carne, al mio orgoglio, al mio essere umano. E cosa fanno? Lottano per ottenere qualcosa. Guerre tra di voi. Ecco perché l'Apostolo Pietro dice: non conformatevi a questo mondo. Adesso spieghiamo velocemente cos'è questo conformarsi. Seguendo le vostre passioni, essendo sottomessi a quelle passioni, perché quelle provocano una guerra tra di noi. Pronti all'azione, pronti a seguire Cristo, in virtù del Vangelo, della grazia che ci è stata manifestata, essendo sobri, essendo figli ubbidienti, e quindi amando Cristo, avendo piena fiducia nella grazia, non conformandoci a questo secolo, cioè e non prendere la forma di ciò che ci circonda. Noi siamo, il mondo può essere, diciamo, visto come un contenitore dove la mia vita, quando è immersa, se prende la forma del mondo, quelle passioni prendono gran possesso della mia vita e succede quello che succede. E adesso aumenta un attimino il livello l'Apostolo Pietro, guidato dallo Spirito Santo, perché conclude con una frase che è molto forte e che forse ci fa capire perché il primo consiglio è così importante, quello di essere pronti all'azione. Versetto 16, leggiamo il versetto 15 anche: ma come colui che vi ha chiamati è santo, quel mai in virtù di, no? Quindi non conformatevi, ma parte opposta, come colui che vi ha chiamato santi, siate santi in tutta la nostra condotta. È la parte opposta al conformarsi al mondo. Quindi, per deduzione logica, chi si conforma al mondo non può vivere in modo santo come colui che l'ha chiamato. Non c'è il grigio in mezzo. Quindi quando io vedo la mia vita e la vedo conformata, cioè prende la forma del mondo, di quelle che sono le passioni, quello che il principe di questo mondo detta, in quella situazione hai voglia a predicare o cantare o investire soldi, se io mi sono conformato al mondo non posso essere santo come quello che mi ha chiamato, forse perché non sono neanche pronto all'azione, perché non sono spiritualmente sobrio, perché non amo Dio, perché non gli ubbidisco, perché non ho piena fiducia nella grazia che nel momento di difficoltà Dio mi sosterrà. Ieri c'era una canzone che a un certo punto diceva che lui è il nostro conforto nelle tempeste. Quello è Cristo. Però bisogna essere pronti, in virtù della salvezza, pronti all'azione. È come se fossimo in una linea di partenza di una gara non fra di noi, ma per raggiungere la meta di cui Paolo parla, e pronta al via scattare e iniziare la nostra vita spirituale perché sia attiva, pienamente attiva, caratterizzata dalla sobrietà, dall'amore per Dio che si manifesta nell'obbedienza, dal non conformarsi al mondo e dall'essere santi come colui che ci ha chiamati santi. Questo è il primo consiglio: pronta all'azione, è quello che consegue quando siamo pronti all'azione. Secondo ed ultimo consiglio, versetto 17. Se il primo è pronti all'azione, il secondo, se dal mio punto di vista, è questo: siate conseguenti. Cioè, se avete fatto vostra quella salvezza, vi siete appropriati di questo meraviglioso regalo, e allora che facciamo? Che la vostra vita sia la conseguenza delle cose che predicate, delle cose in cui realmente credete. E infatti dice, e se invocate, cioè Franco, se tu sei fra quel numero di persone che invocano come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, quindi se lo invochi come padre, come dice, comportatevi con timore. Questa è la conseguenza. Ora spiegare il timore è un po' un problema. Io vi dico come lo spiego a me stesso per avere idea di quello che sto dicendo. Speriamo che sia chiaro anche per voi. Per me il timore è questo. Non è definizione dottrinale teologica, è tratto dal mio commentario, mio personale, per me stesso, per capirmi. Il timore è la santa paura di dispiacere a Dio con la mia vita. Cioè, pensando a quello che Dio ha fatto per me, il fatto che la mia vita, il mio peccato, il mio conformarmi al mondo, il mio non essere sobrio, il mio non essere obbediente, magari il fatto di essere posseduto da quelle passioni, o paura che possa provocare un dispiacere così grande che mi porta a non farlo. Non è la paura delle sue punizioni. Ho timore che questo a Dio non piaccia, quindi non lo faccio. Ho timore che se faccio questo sono molto simile a quelli del mondo, quindi non lo faccio. Perché non voglio che il mio Dio sia, che il mio Padre sia dispiaciuto quando guarda la mia vita, quando osserva la mia vita. Qui io lo vedo così. Franco, dicelo qua, Franco, se invochi come padre Dio, colui che giudica senza favoritismi, allora comportati con timore durante il tempo del tuo soggiorno, della tua vita, comportati con timore. Se lo invochi come padre, che la tua vita sia la conseguenza di quello in cui credi. Grazie. Postumi influenzali. E anche in tanti. Se tu questa mattina stai invocando Dio come padre, allora vivi con timore, perché è la conseguenza di chi lo chiama padre. Io non posso chiamarlo padre, è incoerente che io chiamo padre colui che è santo, santo, infinitamente santo, e poi vivo conformandomi al mondo. Non funziona, non combacia. È come separare quelle frasi di Filippesi di cui parlava Ryan poc'anzi. Non funziona. Comportati con timore, perché sai una cosa molto chiara, versetto 18, che è ciò che mi deve spingere a vivere con timore, che non con cose corruttibili sei stato riscattato dal tuo vano modo di vivere, ma col prezioso sangue, il prezzo della tua anima, Franco, è stato talmente alto, quello che Cristo ha pagato, talmente alto, che è questo che ti deve spingere a vivere con timore. Per questo tu invochi Dio come padre. Se io lo chiamo padre, mio Signore, mio Salvatore, allora devo vivere con timore, perché la tua anima è costata così tanto che non hai altra scelta, altra opzione, se non di vivere con timore una vita che vivi per colui che ti ha salvato. Riesco a spiegarmi? È talmente grande il prezzo pagato, talmente grande, che non solo porta l'esultanza, la gioia della salvezza, ma porta una consapevolezza, come dire, sono costato così tanto a Dio, così tanto, che non posso vivere una vita mediocre cristiana, che non posso accontentarmi di fare l'ABC della vita cristiana, non posso rimanere un bambino spirituale. Non è possibile che dopo 20 anni di vita credente io ancora non riesca a leggere tutti i giorni la sua parola. È inconcepibile. Forse, sai cosa mi manca? Senza forse, mi manca la consapevolezza del prezzo della mia anima, di quanto prezioso preziosa sia la mia anima. Sono come, permettetemi l'esempio veramente sciocco, quando qualcuno ci regala qualcosa, che è un oggetto molto caro, molto caro, al di là dell'affetto, ma anche proprio economicamente molto alto come prezzo. Se tuo marito dovesse regalarti per sbaglio un diamante da quanto? Non so quanto, 300.000 franchi? Leo, va bene 300.000? Ok, va. Quanto? Ok, ricordiamoci, il prossimo evento che organizziamo con Leo e Antonella, guardiamo le mani di Antonella, perché vogliamo vedere il diamante che Leo comprerà a Antonella. Dove potrebbe andare a conservarlo? Sul comodino? Lei, poi a te, no?
Lo prendo io.
Ecco, bravo Gioia. Non lo comprare così, sicuro in cassaforte in gioielleria. È un qualcosa che si conserva in un posto sicuro, perché ha un prezzo. Non è un anellino dei cinesi. Riesco a spiegare qual è la differenza? Quanto si nota quando una cosa per me è cara, perché so quanto gli è costata? Lo abbiamo appena ricordato, no? Quanto a Cristo è costata la nostra salvezza, la nostra anima. Adesso, oggi pomeriggio, domani mattina a lavoro, vediamo se realmente abbiamo capito quanto è cara la mia salvezza, quanto mi è costata. Di questo parla il secondo consiglio. Siate pronti all'azione, perché siamo un po', non voi, ma noi siamo un po' come zombie spirituali. E una volta che siamo pronti all'azione, facciamo in modo di essere conseguenti alle cose che insegniamo e predichiamo, le cose in cui crediamo. Quindi viviamo con timore, perché sappiamo quanto gli è costata a Dio la nostra salvezza. Andiamo più avanti, versetto 22, sto terminando. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza, che abbiamo visto che significa amare Dio, alla verità, per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. Esattamente l'opposto di quello che succede nelle vite delle persone che sono, come dire, controllate dalle proprie passioni. Le proprie passioni creano divisioni, creano guerre nella famiglia di Dio. Un amore sincero, che è la conseguenza della consapevolezza di quanto alto è il prezzo della salvezza per me, quello mi porta ad un amore sincero con gli altri. La conseguenza di ciò che io dico di essere figlio di Dio porta, deve portare, non solo, ma in questo caso deve portare timore e un amore. Perché so che quel prezzo che Cristo ha pagato per me è la conseguenza del suo amore per me, dell'obbedienza a Dio, è la conseguenza del suo amore per me. Come possiamo metterlo in pratica? Velocemente. Facciamo così. Due esempi pratici, 5 minuti ancora della vostra attenzione e terminiamo. Vediamola così. Il primo consiglio per questa mattina e per i giorni successivi è pronti a fare qualcosa, pronti a muoverci, ad essere cristiani operativi. Tiriamo su ciò che ci ostacola nella nostra vita e siamo pronti ad obbedire al Signore e fare quello che Lui ci chiede, personalmente, dal punto di vista familiare e come Chiesa. E poi dobbiamo essere conseguenti a ciò in cui crediamo. Vediamolo sotto due punti di vista velocemente, nei confronti di Dio e nei confronti della Chiesa, va bene? Nei confronti di Dio, accompagnatemi in Malachia, l'ultimo libro dell'Antico Testamento, l'ultimo libro, quindi andate in Matteo, tornate indietro, lo trovate subito, capitolo 1 di Malachia, nei confronti di Dio, l'essere conseguenti, come lo possiamo vedere? Non so se vi ricordate il contesto, ma la Chia scrive quando diciamo che i sacerdoti erano arrivati ad una apatia spirituale spaventosa, talmente grande che, diciamo così, erano molto religiosi, facevano quello che dovevano fare, solo che nel momento in cui dovevano offrire il sacrificio a Dio, quando guardavano fra gli animaletti che avevano, gli animali che avevano a disposizione, sceglievano quello storpio, macchiato, difettoso, così che si tenevano per loro il meglio e davano lo scarto a Dio. Quindi Dio interviene col profeta Malachia e gli dice così. Tenete in mente il concetto che noi siamo sacerdoti di Cristo e che continuamente offriamo sacrifici a Dio. Continuamente. Paolo parla di diversi sacrifici, uno è la lode, uno è quando ad esempio predichiamo il Vangelo, uno è quando mettiamo la nostra offerta, Paolo ne parla come un sacrificio di lode al Signore e così. Quindi prendiamo il contesto di questi sacerdoti nella parte di essere conseguenti a ciò che predichiamo e quello che Dio si aspetta da noi è questo. Leggiamo solo due versetti da profeta Malachia, i peggiori che ci sono, il versetto 10: ci fosse almeno qualcuno di voi, sta parlando dei sacerdoti, che chiudesse le porte, così non accendereste in vano il fuoco sul mio altare. Malachia sta parlando dei sacerdoti, gli sta dicendo: se solo qualcuno di voi avesse il coraggio di chiudere le porte del Tempio, almeno non offrireste in vano i vostri sacrifici, perché non servono a niente. Ora, è Dio che sta dicendo: abbiate il coraggio, chiudete le porte, andate a casa, perché quei sacrifici non servono. Ci fosse qualcuno di voi, franco, nella vostra chiesa, a Marciano, che avesse il coraggio di chiudere le porte la domenica mattina, perché tanto il vostro sacrificio di lode è ipocrita. Venite ad ascoltare la predicazione, franco, i vostri cuori sono impegnati nelle preoccupazioni, come farò a fare quello dopo, quando esco, e quello da pagare. La tua vita è una continua incoerenza con le cose che credi. È inutile offrire quel sacrificio, è inutile, non serve a niente. Questo dice Malachia al popolo di Israele, che è uno dei peggiori versetti forse nella Bibbia, dal mio punto di vista, ma nella Chia, questo e un altro, sono terribili questi versetti. Dio che incoraggia i sacerdoti a dire: chiudete ogni cosa, chiudete la baracca, perché non serve quel sacrificio, quell'animale non serve. Abbi il coraggio di chiuderlo, perché non serve. Poi rincara la dose nel versetto 14, questo è l'essere conseguente nei confronti di Dio, offrire il meglio, non lo scarto, il meglio. E nel versetto 14, micidiale, maledetto il disonesto, che ha nel suo gregge un maschio e offre in sacrificio al Signore. Tradotto nel nostro modo di parlare, gli sta dicendo: maledetto Franco, perché tu hai del tempo da dedicarmi e mi dedichi lo scarto. Maledetto Franco, perché quando metti la mano nel tuo portafoglio per prendere l'offerta ti si appiccica sempre il biglietto da 5 euro, quello da 20, e se si appiccica lo metti dentro e mi offri lo scarto. Non perché è poca la quantità, perché ciò di cui non hai bisogno. Maledetto perché puoi darmi il meglio di te stesso, quel talento che ti ho dato, quei doni che, e invece a me mi dai sempre lo scarto. Questo sta dicendo i sacerdoti. Maledetto colui che ha la possibilità di darmi il meglio e sceglie lo scarto. Ora, girala come vuoi la cosa, addolciscila il più possibile, ma è sempre così. Queste sono le persone incoerenti con Dio, che vanno la domenica mattina in chiesa, predicano, finisce il culto la domenica mattina e lunedì mattina ci alziamo e diciamo va, e mi sveglio, non so se ti lavi, se hai l'abitudine di lavarti, se meglio ti lavi, fai colazione e la prima cosa che faccio, apriamo il cellulare, vediamo che cosa ha postato Tizio, Caio e Sempronio e ci mettiamo davanti a Facebook. Quando invece magari quei 10 minuti avrei potuto dedicarli a Dio. Questo è l'offrire lo scarto. Sì, ma Dio, oggi pomeriggio ti dedico un'ora. Ma lo scarto. Quello vuol dire che ti avanza. Dagli il meglio di quello che hai, sotto ogni punto di vista. Quel maledetto c'è scritto veramente, eh? Maledetto colui che ha e mi dà lo scarto. Nei confronti di Dio essere conseguenti, se abbiamo capito quanto cara è costata la nostra vita, la nostra anima a Dio, nei confronti di Dio significa offrirgli il meglio. Meno del meglio, no. Mi è molto piaciuto ieri durante la giornata quando i ragazzi sono rimasti qui a provare, la sera quando sono arrivati dopo quel viaggetto, hanno provato, ieri mattina hanno provato, e ieri sera hanno provato, ma c'è una cosa che ha attirato molto la mia attenzione, molto. E è una stupidaggine ed è stato Leo con l'iPad. Penso un po', manco Antonella, tu mi hai. Io ho conosciuto Leo e Antonella in una conferenza che è stata organizzata da una missione, un'associazione su una nave, e in quel caso Antonella non cantava, Leo era il tecnico del suono, e il cantante italiano si chiama Nico Battaglia, e la verità quando ho visto allora aveva molti ricci, e Leo il cerchiettino, dicevo questo è non credente, speriamo che si converta. E poi lui sta dietro il mixer, quindi ho pensato sarà l'amico del tecnico, no? E invece, e poi c'era lui dietro il mixer, e da allora guardavo questa pacatezza di questo ragazzo nel fare avanti e indietro, che secondo me, ovviamente sordo musicalmente parlando, era perfetto il suo. Andava, parlava, gira le rotelline, era un ta, ta, ta. Ho visto che cercava veramente la perfezione umana. E ieri ha attirato molto la mia attenzione, forse non si vedeva, ma non solo quando l'ha preparato, ma anche che già andava bene. Ma ogni volta poi lui si alzava dal suo posto, si prendeva il suo coso, il suo iPad, il tablet, quello che è, insomma. E poi aggiustare, poi mi spiegava, sì, poi bisogna eliminare le frequenze. Io non so neanche cosa siano le frequenze, però riparavo come se io capissi. E poi se le frequenze si possono togliere, quell'eccellenza vuol Dio. Quell'eccellenza vuol Dio. Dove per l'orecchio umano, ma sì, va bene, ma una volta che l'hai provato, basta, va bene per tutto il concerto. Invece ogni volta era un avvicinarsi, ascoltare, migliorare quell'eccellenza, questo è ciò di cui io sto parlando. Offrire il meglio a Dio e non accontentarsi della mediocrità, non delle cose buone, ma sempre delle cose migliori. Questo è nei confronti di Dio. Nei confronti della Chiesa, ho pensato 20 minuti bastanti, vi chiedo scusa, finisco con questo, però voglio tornare a quello che diceva Ryan in Filippesi, capitolo 1, per favore. Capitolo 1, adesso vediamo la essere conseguenti sì con Dio nel dare a Lui il meglio, non meno del meglio, ma cercando sempre l'eccellenza, però anche nei confronti della Chiesa, essere eccellenti offrendo il meglio. Dopo che Paolo dice per me il vivere di Cristo è morire guadagno, spiega che cos'è il vivere di Cristo. E il Dalla 122 dice così. Vi ricordate di quale hotel era ospite Paolo quando scrisse Filippesi? Lo Sheraton, 5 stelle lusso, molto comodo. Era in prigione, no? Ma non è che poi, non vorrei che rimanesse che ho detto che veramente lo era ospite allo Sheraton. Ma se il vivere nella carne, lo sta spiegando, eh? Se il vivere nella carne porta frutto all'opera mia, non saprei che preferire. Cioè, se il vivere in Cristo significa avere un guadagno mio personale, non lo so. Perché dice Paolo, io sono stretto fra due lati. Da una parte ho il desiderio di partire, di essere con Cristo, perché è molto meglio. Però è interessante la parte opposta. Ma dall'altra parte il mio rimanere nel corpo è più necessario
per voi.
Non so se è qui, però mi sa che forse anche qui ne abbiamo parlato. Vedete che gli altri sono la parte più importante per Paolo. Il vivere Cristo, l'essere conseguente nella vita cristiana di Paolo è il beneficio, la crescita, la santificazione, l'edificazione degli altri. E poi lo dice velocemente, così concludiamo, dal versetto 25 ho questa ferma fiducia. Che si rimarrò, starò con tutti, per il progresso di chi? Il vostro, e per la vostra gioia nella fede, affinché a motivo del mio ritorno in mezzo a voi, abbondi che cosa? Il vostro vanto. Questo è essere conseguente nella vita cristiana. Quindi se io ho un'idea del prezzo alto che Cristo ha pagato per la mia anima, per la mia salvezza, allora ci sono almeno due consigli che dovrei ricordare. Punto primo, pronto all'azione, pronto a fare qualcosa per colui che mi ha salvato. Ricordandomi di essere sobrio, di amarlo, quindi manifestare obbedienza, di avere fiducia nella grazia, di non conformarmi al mondo e di essere santo perché Dio è santo. Secondo consiglio, sii conseguente a ciò che predica, a ciò in cui credi. Non essere è come i farisei. Incoerente, sii conseguente alle tue azioni, perciò vivi con timore perché hai idea del prezzo alto che Cristo ha pagato per te e fai in modo che non comandino le tue passioni, ma fai in modo che la conseguenza si veda non solo nei confronti di Dio col timore, ma anche con l'amore nei confronti della Chiesa e delle persone. Offrendo a Dio il meglio, non tenendo per te il meglio, ma dandogli il meglio. E seconda cosa, considera l'edificazione degli altri qui questa mattina più importante della tua. Fai in modo che la loro crescita sia la cosa più importante della tua vita. Chiesa di Nirozumil, fate in modo che l'edificazione degli altri sia lo scopo principale di ciò che fate. Quando vi viene a suonare il paride, quando si canta, giorni, quando si mettono le canzoni, quando si passa il pannellino, quando si predica, quando si viene qui, fate in modo che gli altri siano l'oggetto del vostro dare il meglio di voi stessi a Dio. E Dio continuerà a benedire le vostre vite. Amen?
Amen.
Facciamo una preghiera insieme, ringraziamo il Signore e chiediamogli di aiutarci nel realizzare in modo concreto e giornaliero ciò che abbiamo sentito questa mattina. Buon Padre, amiamo la tua parola perché da così tanti anni ci dice ogni giorno le stesse cose. Non cambia. Abbiamo appena letto versetti che hanno quasi 2000 anni. Abbiamo letto la tua verità che già conosciamo. Però questa mattina, Padre, io ti chiedo di far sì che ciascuno di noi nel proprio cuore, nella propria mente, abbia ben chiaro ciò che tu questa mattina hai voluto insegnarci. Essere pronti all'azione. Basta con star seduti, basta con essere vivere una vita passiva, dipendente da quello che gli altri fanno, da quello che gli altri insegnano, da quello che gli altri predicano. Signore, fai in modo che questo sia percepito nel modo corretto nella nostra vita. Aiutaci a togliere tutto ciò che ci ostacola l'inizio di questa corsa. Fai in modo pare che le nostre vite siano vite conseguenti alla nostra fede, alle cose in cui crediamo. Fai in modo che non ci sia incoerenza. Se c'è, Padre, perdonaci, perdonami e aiutaci a toglierla. Fai in modo che l'eccellenza accompagni ogni cosa che facciamo per te. Fai in modo che ogni giorno sia vissuto con quella santa paura di farti del male, di deluderti a causa della nostra carnalità, del nostro peccato, della nostra mediocrità. Tieni nei nostri cuori ben chiaro quanto grande è stato e alto è stato il prezzo che hai pagato per noi, per la nostra salvezza, in modo tale che le nostre vite siano sacrifici e profumi di odor soave, e che tu non debba vedere nella nostra vita, in nessuno di noi, che quello che ti offriamo sono gli scarti, ciò che ci è avanzato, ciò di cui possiamo fare a meno volentieri. Signore, tieni nella nostra mente tutto ciò che è utile, edificante, tutto il resto cancellalo, e grazie di cuore, e esultiamo, Padre, con tanta gioia, veramente, per quello che hai permesso di vivere questo fine settimana. Nel nome di Cristo Gesù. Amen.